Sono le 18:33 minuti. Buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici. Questo è Pop Sera, staremo insieme fino al giornale radio delle 19:30 e poi di nuovo dalle 19:45 alle 20:30. Questa settimana Alessandro Braga al microfono tutte le sere, tranne domani, che lo sapete se avete sentito in altri spazi di Radio Popolare, daremo questo spazio a una diretta speciale per l'eclissi di sole. Quindi ve lo dico già, Pop Sera ritorna giovedì. Tanti gli argomenti che andremo a toccare in questa puntata. Eccezionalmente alle 20 aprirò anche i microfoni con voi. Di solito lo spazio di Pop Sera non ha molto spazio per il microfono aperto, ma oggi sì, dai, un quarto d'ora, una ventina di minuti. Piccolino piccolino vi anticipo già di cosa parleremo, perché secondo me è divisiva la cosa. Parliamo di Matteo Salvini. Non dei suoi guai all'interno della Lega, di quelli parleremo ma in un altro spazio. Parleremo della contestazione che ha ricevuto l'altro ieri, il 9, al concerto di Diodato per il tributo a De André da parte di una ragazza. Della presa di posizione di Dori Ghezzi, che in qualche modo ha difeso la presenza di Matteo Salvini. Della presa di posizione di Alice De André, la figlia di Cristiano, che invece ha detto che cazzo ci faceva lì di fatto. E voi? State con Dori o state con Alice? Se volete scrivetemelo al 331-6214013, la mail è diretta@popolarenetwork.it. Come vi dicevo, proviamo a parlarne insieme poi alle 8. Adesso il momento degli approfondimenti, partiamo da una notizia in divenire, lo sapete, la terribile scossa di terremoto che ha colpito la Colombia ieri, 7.4. Per tutto il pomeriggio in redazione è stata Virginia Platini a seguire la notizia. Virginia, benvenuta.
Grazie, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Beh, partiamo con gli ultimi aggiornamenti. Insomma, credo che ovviamente i morti stiano continuando a salire, c'è un numero un po' più preciso di dispersi e poi tutto il clima.
Sì, il numero di morti accertato è arrivato a 224 finora, di cui 95 nella città di Cali, 66 in quella di Pereira. Sono diverse centinaia i feriti, quasi 1000 finora, ma è un numero ancora destinato ad aumentare perché nelle città colombiane si scava ancora sotto le macerie, e c'è questo numero, 3600 persone disperse. Questo non è un numero ufficiale che arriva dalle istituzioni, da chi sta gestendo i soccorsi, è un numero che deriva dal sito Columbia Te Busca, quindi la Columbia ti cerca, che è il sito web a cui si stanno rivolgendo le famiglie e gli amici delle persone che in queste ore non stanno dando notizia di sé, per postare le loro foto, le informazioni e chiedendo, insomma, se qualcuno abbia notizia di queste persone che finora risultano scomparse. È stato un sisma molto forte, appunto 7.4, anche in questa zona che è all'interno della cintura di fuoco, si trova, insomma, dove si intersecano tre placche tettoniche, quindi un territorio molto colpito dai fenomeni sismici, ma 7.4 è una magnitudo molto forte ed è una magnitudo simile a quella che ha colpito il Venezuela solo 2 mesi fa, provocando allora migliaia di morti.
Certo, quindi la situazione nel paese è questa, i soccorsi continuano, si scava, immagino che l'equivalente della nostra protezione civile, vigili del fuoco, volontari vari, siano tutti chiamati in massa a fare il loro, ecco.
Sì, sono tutti mobilitati, il governo, insomma, ha mobilitato anche l'esercito, la polizia ha dichiarato che l'avrebbe fatto per poter appunto avere tutte le persone disponibili ad aiutare in questa regione, che è quella più occidentale del paese. Si parla di almeno 60 edifici crollati completamente, più di 1600 quelli danneggiati, distrutte delle abitazioni, ma anche molti edifici pubblici, tra cui degli ospedali e delle scuole. Il sisma è avvenuto alle 7:30 del mattino, quindi si è ipotizzato che molti bambini si siano salvati perché non erano ancora a scuola, ma ci sono dei feriti, ad esempio, rimasti intrappolati all'interno di ospedali che sono crollati. E poi preoccupa la situazione nelle zone al di fuori dei centri urbani, al di fuori dalle città, nelle zone più rurali, dove gli aiuti, come hanno denunciato alcuni leader indigeni, ancora non sono arrivati o stanno molto ritardando.
Certo, la situazione è questa. Le difficoltà nel parlare con abitanti, organizzazioni umanitarie, cittadini, turisti che sono lì, sono alte, però tu sei riuscita a trovare una testimonianza.
Sì, ci sono molti disservizi ancora sulle linee telefoniche, disservizi che ovviamente sono iniziati ieri e ora stanno venendo risolti in alcune zone, ma che comunque permangono. Noi siamo riusciti a raggiungere Adela Parra, una donna che abita a Cali, che è una delle città più colpite dal sisma. E Cali è la terza città per abitanti della Colombia, non è un piccolo centro, ha più di 2 milioni di abitanti. Possiamo sentirla.
Io vivo in un edificio di appartamenti e ayer, desde agosto, sentimos un terremoto muy fuerte, el más fuerte que he sentido en toda mi vida.
Abito in un condominio e ieri, 10 agosto, abbiamo sentito un terremoto molto forte, il più forte che abbia mai sentito. L'edificio in cui vivo ha subito alcuni danni strutturali e, nello specifico, il mio appartamento ha riportato danni. Crepe, oggetti caduti, zone danneggiate. Non si è trattato di danni strutturali, ma la scossa è stata comunque piuttosto forte. Sono stata fuori casa tutto il giorno. Siamo rientrati la sera dopo aver valutato l'entità dei danni. Quella notte abbiamo dormito a casa, ma è stato difficile. È stato difficile perché avevamo molta paura di un'altra scossa di assestamento.
Dormimos in casa en la noche, pero fue difícil. Fue difícil porque teníamos mucho miedo de una nueva réplica.
Nella tua città, a Cali, sono crollati molti edifici?
Más o menos 40 edificaciones fueron colapsaron, es decir, cayó totalmente la edificación.
Circa 40 edifici sono crollati, ovvero l'intera struttura è crollata in città. Più di 40 edifici sono stati colpiti, tra cui edifici residenziali, ospedali, alcune scuole e persino un ufficio notarile. È stata una situazione davvero molto difficile. Alcune persone sono rimaste intrappolate all'interno, poiché 3 o 4 ospedali, uno pubblico e altri appartenenti a quelli che chiamiamo enti promotori della salute, ovvero ospedali che forniscono servizi al sistema sanitario, hanno subito danni ingenti. Il più gravemente danneggiato è stato l'ospedale universitario di Valle, un ospedale storico e molto importante per la città.
Che cosa ci puoi dire delle operazioni di soccorso? Si sta ancora scavando sotto le macerie in questi momenti?
Sì, Cali è una città molto solidaria, le persone qui sono molto solidarie.
Sì, Cali è una città molto solidale. La gente qui è molto solidale. Una volta avvenuto il terremoto, le persone hanno iniziato spontaneamente a organizzarsi per aiutare chi era rimasto intrappolato sotto le macerie. Sono stati i cittadini stessi a organizzarsi molto più velocemente del municipio e del governo. Le misure adottate dal governo includevano il coprifuoco e la risposta non è stata molto positiva, ma i cittadini stessi si sono organizzati per i soccorsi, formando catene umane per rimuovere le macerie e raccogliendo materiali come guanti e occhiali protettivi per aiutare i soccorritori. È stata una risposta di grande sostegno da parte della popolazione, dei cittadini. È davvero commovente. Cali è sempre stata una città di resistenza, solidarietà e resilienza ed è emozionante vedere tutta questa mobilitazione nonostante il coprifuoco decretato dal sindaco. Molte persone hanno ignorato il coprifuoco e si sono mobilitate per le operazioni di soccorso. Cali non è stata l'unica città colpita. Più di 30 comuni in Colombia, tra cui una regione molto remota con problemi di connettività come Chocó, sono stati anch'essi interessati e non hanno ricevuto altrettanta attenzione.
Cali non ha sido la unica città affettata. Más de 30 municipi in Colombia, incluida una región muy apartada con problemas de conectividad como el Chocó.
Ecco Virginia, questa appunto un abitante di Cali che hai trovato oggi pomeriggio ci ha raccontato come vive. Dicevamo anche che ci sono tante associazioni che si stanno attivando lì per fare soccorso.
Sì, si è messa in moto anche la macchina dei soccorsi delle ONG internazionali, come succede in questi casi. Sono arrivate anche, insomma, le promesse di aiuti da parte dei governi esteri, dei paesi esteri, e sono arrivate, insomma, si stanno mobilitando anche le ONG che erano attive in Colombia, ma non nella zona del Chocó, non nella zona della Valle del Cauca, che sono quelle colpite da questo sisma. Noi abbiamo sentito Roberto Vignola, che è vice direttore di CESVI, che era appunto presente in Colombia e si sta spostando per poter portare aiuto alla popolazione delle zone colpite.
E allora adesso lo sentiamo. Ringrazio Virginia Platini, che torna in redazione per la preparazione del giornale radio. Grazie Virginia.
Noi abbiamo un'esperienza in due zone che sono appunto quella della Guaira e di Magdalena, però abbiamo anche una base a Bonaventura che è a 150 km da Cali sostanzialmente. E quindi proprio in queste ore stiamo facendo un assessment per partire con i primi aiuti di emergenza, e vuol dire cibo, tende, acqua, e poi con un intervento più di medio periodo sulla ricostruzione, quindi aiuti alle famiglie meno abbienti per la ricostruzione delle case, ristrutturazioni e sostegno alle attività imprenditoriali, perché questa è un po' la nostra esperienza anche nel paese. Diciamo in questo momento i dati si riferiscono soprattutto alle grandi città, quindi alla città di Cali e ad altre città circostanti, ma ci sono moltissime aree isolate del paese che sanno che la protezione civile sta raggiungendo proprio in queste ore, e quindi sicuramente il numero dei feriti e il numero dei morti tenderà a crescere, ma anche il numero delle abitazioni, insomma, crollate, danneggiate, crescerà notevolmente.
Questo aiuto si direzionerà più verso le città o più verso gli abitanti delle zone invece rurali o comunque più isolate?
Allora, noi in questo momento stiamo facendo un assessment, quindi stiamo facendo proprio uno studio di fattibilità per capire quali sono le aree più colpite. Ovviamente in questo momento sono più raggiungibili le aree urbane, però gradualmente sposteremo l'aiuto verso le aree maggiormente colpite, e quindi anche gli interventi di ricostruzione, anche gli interventi di rifinanziamento delle attività imprenditoriali andranno in quella direzione.
Nelle zone dove eravate già attivi, di che cosa vi occupate?
Allora, noi in Colombia tendenzialmente ci occupiamo di aiuti umanitari per i rifugiati, rifugiati dalla Venezuela e rifugiati interni, perché come saprà, insomma, in Colombia c'è un conflitto latente con diversi gruppi armati, e spesso questi gruppi armati sfollano le persone interne, quindi è necessario sostenere anche questa parte della popolazione, oltre che i migranti venezuelani. Quello che facciamo in particolare, sosteniamo progetti di microimprenditoria femminile, sia per rifugiate interne che per rifugiate venezuelane, per avviare delle attività generatrici di reddito. Abbiamo proprio un fondo rotativo che fa sì che man mano vengano finanziati dei progetti imprenditoriali, e poi con i soldi restituiti dalle persone che avviano le attività generatrici di reddito finanziamo altre iniziative.
Passenger, he rides and he rides. He looks cities ripped back sides. This is a winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, but it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride.
No, non era Guccini che ho messo praticamente solo lui ieri in puntata per ricordarlo. Torneremo a ricordare Francesco Guccini ovviamente, ma abbiamo cambiato musica. Sono le 18.50, siete all'ascolto di Pop Sera sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network. Alessandro Braga con voi fino alle 19.30 e poi dalle 19.45 alle 20.30. Alle 20 apriremo i microfoni insieme, come vi dicevo, per parlare della polemica che ha coinvolto Matteo Salvini, presente al tributo di Andrea Lagnata, la contestazione di una ragazza, la difesa della presenza di Salvini da parte di Dori Ghezzi e poi invece l'attacco, la presa di posizione opposta da parte di Alice De André, la nipote di Fabrizio, la figlia di Cristiano. Stiamo provando a collegarci col nostro prossimo ospite. Vogliamo metaforicamente salire sulla nave di Rescue People Saving People. Adesso proviamo a contattarlo. Intanto vi dico che vi metto un altro brano, e anche in questo caso non è di Francesco Guccini, ma è David Bowie.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripples change the sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Change it.
Turn and face the strange.
Change it.
Tell them to grow up out of it.
Ch-ch-ch-ch-changes.
Turn and face the strange.
Ch-ch-changes.
Where's your shame? Your left is up to her next to me. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination fascinating me. Ah, changes are taking.
E niente, non riusciamo a collegarci col nostro ospite. Volevamo salire, ve lo dico metaforicamente, sulla nave di Rescue People Saving People, che oggi ha fatto il suo ultimo viaggio in via di rottamazione dopo i danni che ha subito a causa del tifone Harry che a gennaio ha colpito la Sicilia. Rescue People ha lanciato una raccolta fondi per una nuova nave e per rilanciare appunto la loro presenza in mare, quanto mai necessaria in questo periodo in cui le ONG sono sotto attacco. Ma sapete che voleva dire che anche oggi vi avrei dovuto far ascoltare un brano di Guccini. Dall'album Live Quasi Come Dumas, l'unico inedito di quell'album, Ti ricordi quei giorni, in versione live.
Ci prendemmo per mano, ti ricordi quei giorni? Gli amici bevevano vino, gente parlava al buio, noi sul divano, vicino a te, vicino a me. E ci baciamo ognuno per scordare qualcosa, per avere qualcosa, per creare qualcosa. Ti ricordi quei giorni? I tuoi occhi si incupivano, il tuo viso si arrossava e ti stringevi a me nella mia stanza, fuori dal mondo, e mi dicesti basta, perché non voglio guardarti, perché ho paura di amarti, e dicesti, e dicesti, e dicesti le tue parole. Ricordo più, e nemmeno tu ricordi niente. Ora, dove sei? E che gente vede il tuo viso e ascolta le tue parole leggere, le tue sciocchezze leggere, le tue lacrime leggere, come una volta. Che cosa dici ora? Quando qualcuno ti abbraccia e tu nascondi la faccia come allora. Qui un poco piove, un poco il sole. Aspettiamo ogni giorno che quest'estate finisca e tu, non ricordo più, che voce hai, che cosa fai. Non ricordi il tuo viso, ricordi un tuo sorriso, ma ricordo quei giorni, ma ricordo quei giorni, ma ricordo quei giorni, ma ricordo quei giorni. Grazie.
Era Francesco Guccini, appunto, in questa versione live di Ti ricordi quei giorni, canzone che è stata pubblicata solo nell'album Quasi come Dumas, un album live in cui era stato l'unico inedito di quell'album. Sono le 18:58 minuti, tra pochissimo devo lanciare la pubblicità, pochissimo, 30 secondi, poi torniamo a parlare insieme, parliamo d'altro, andiamo a vedere un po' i guai di Matteo Salvini, insomma una pagina di politica italiana, e la politica italiana in qualche modo ci accompagnerà fino al GR delle 19:30 e poi subito dopo lo spazio locale, quello di solito occupato da Metro Regione, e poi vi dicevo il microfono aperto insieme a voi. Tra l'altro mi state già scrivendo, e al momento ascoltatori ed ascoltatrici che hanno scritto sulla Querelle Dori Ghezzi, Alice De André, Querelle, del resto le due risposte opposte in qualche modo alla presenza di Salvini al tributo di De André, al momento vi state schierando tutti con Alice De André. 30 secondi di pubblicità e torniamo. Rieccoci alle 19 in punto, questa è sempre Pop Sera, Alessandro Braga insieme a voi fino alle 19:30. Parliamo dei guai di Matteo Salvini, e i guai di Matteo Salvini non sono quelli che vi dicevo proprio pochi secondi fa, ossia le contestazioni al tributo per Fabrizio De André. Ci sono contestazioni ben più forti, ben più profonde nei confronti del leader della Lega, arrivano proprio dal suo partito, dall'interno del suo partito. Io do il benvenuto a Cesare Zapperi, benvenuto Cesare.
Buonasera a tutti voi.
Cesare Zapperi, collega del Corriere della Sera, segue la Lega da diverso tempo. Cesare, partiamo da qui. Venerdì scorso questo vertice tra Matteo Salvini e diciamo i direttivi, comunque gli esponenti della Lega Lombarda, un incontro che doveva servire a stabilire in qualche modo i prossimi passi in vista del raduno di Pontida che sarà il 20 settembre, è andata a finire male per Salvini con degli inediti. Per la prima volta sembra che più di una persona abbia messo sul tavolo la parola dimissioni e subito.
Sì, è andata proprio così. Peraltro la cosa singolare è che l'appuntamento lo ha voluto in maniera del tutto inusuale Salvini, nel senso che la riunione del consiglio direttivo della Lega Lombarda, che è l'articolazione regionale della Lega, l'ha convocata il segretario federale, quando in realtà tocca al segretario locale, regionale, convocarla. L'ha voluta convocare lui nel tentativo di mettere un po' a tacere le voci di dissenso, per cercare di rabbonire i mal di pancia, per cercare insomma di appianare le tensioni. In realtà si è rivelata per molti aspetti una sorta di resa dei conti, o comunque un antipasto di una resa dei conti che si profila sempre più vicina, perché i toni che sono stati usati in quel direttivo, la riunione è durata oltre 4 ore, ci sono stati una trentina di interventi, i toni che sono stati usati non si sono mai sentiti e mai sono stati così duri rispetto alla leadership. È un inedito assoluto, e per Salvini sarà una bella prova di forza uscirne senza ammaccature o addirittura con conseguenze anche più gravi.
Senti, si è capito che a dare la stura, diciamo così, all'attacco è stato uno storico bergamasco come Daniele Belotti, voce storica dal Pratone di Pontida, quindi una chiamata contro Matteo Salvini da quella che viene definita l'ala nordista. Si dice che ci fosse presente, anzi era sicuro, la presenza di Attilio Fontana, che ha taciuto, ma si sa che tra i governatori, i cosiddetti governatori, Fontana è stato quello che ultimamente è stato sempre molto molto critico nella linea salviniana. Sembra che si stia preparando qualcosa, dobbiamo aspettarci per il 20 settembre Pontida, a questo punto la resa dei conti finale e pubblica, perché Pontida è un evento pubblico.
Sì, è difficile immaginare cosa possa succedere perché il clima si è fatto davvero molto caldo in linea con le temperature di questi giorni, volendo fare una battuta. Tu hai citato il nome di Daniele Belotti, che è sicuramente una figura conosciuta, è stato lo speaker di Pontide per tanti anni, è stato parlamentare, assessore regionale Lombardia, una vecchia conoscenza, ma non è solo lui che ha preso posizione, hanno preso posizione i segretari provinciali di Varese, di Bergamo, di Brescia, quindi in realtà importanti nella storia della Lega. Ha preso la parola contro Salvini l'assessore regionale Sertori e oltre naturalmente alle voci critiche di Massimiliano Romeo, che è il segretario regionale oltre che capogruppo al Senato, la parlamentare Simona Bordonali. Quindi non è stata una voce isolata, ma da quello che si è potuto capire almeno una ventina dei 30 interventi che si sono succeduti nella serata è stata critica. Poi c'è chi ha affondato i colpi, chi è stato più come dire più ecumenico, però diciamo che il senso chiaro che è emerso da questo incontro è che viene chiesto a Salvini di fare un passo indietro. Salvini non ne vuole sapere, Salvini rilancia, Salvini dice che lui si presenterà a Pontida con una squadra, che è un concetto che non è dato bene capire che cosa voglia dire, però chiaramente si capisce, questo è chiaro, che Salvini non ne vuole sapere di essere messo in discussione. E ti faccio notare che oggi soprattutto sui social sono diverse le prese di posizione di esponenti vicini a Salvini. Si sono esposti Luca Toccalini, che è il segretario dei Giovani Padani, si è esposto Andrea Crippa, si è esposto Claudio Borghi. Oggi c'è stato un fuoco di fila di esponenti vicini a Salvini, tutti tesi a, come dire, a respingere le critiche, a tacciare i contestatori come mestatori che vogliono ribaltare i rapporti di forza usciti un anno fa dal congresso, dove Salvini fu, questo va detto per onestà, fu eletto all'unanimità.
Ah beh sì, sempre da queste indiscrezioni che avete scritto tu e altri colleghi su altre testate, sembra anche che ci sia stata Silvia Sardone, vice segretaria nominata da Salvini, andare contro l'autonomia differenziata, uno dei cavalli di battaglia della Lega, diciamo anche delle origini, e che ci sia stato uno scambio di parole con il ministro Calderoli, che avrebbe sottolineato come c'è poco da fidarsi di chi cambia casacca, cambia partito, da un lato riferendosi a Roberto Vannacci probabilmente, ma anche a lei, perché arriva da Forza Italia.
Sì, l'uscita di Silvia Sardone è stata, come dire, abbastanza eccentrica, diciamo così, perché lei ha detto: ma guardate che alla gente non interessa nulla dell'autonomia. Sai, dire una cosa così in via Bellerio, nella sede centrale della Lega, permettimi di questa espressione, è come bestemmiare in chiesa, cioè
abbastanza.
È come buttare a mare uno dei capisaldi della storia del movimento. Non a caso il primo a reagire è stato Roberto Calderoli, che l'ha messa a tacere, l'ha rimbrottata. Per la verità invece Salvini è rimasto in silenzio, e anche questo non è stato particolarmente...
Aia, ti abbiamo perso, Cesare.
Vice segretaria, non una militante qualsiasi. Mi sentite?
Sì, sei tornato, eccoti.
Sì, ecco. No, dico che una vice segretaria federale, non una militante qualsiasi, dica una cosa di questo genere, puoi immaginare quanto sconcerto abbia creato e anche quanta irritazione, perché se c'è una riforma, chiamiamola così, che è stata portata avanti in questa legislatura dal centrodestra e che finora è passata indenne, è proprio quella dell'autonomia differenziata, a differenza della riforma della giustizia, per non parlare di quella del premierato, che addirittura non è mai neanche iniziata. Questa sta arrivando piano piano, lentissimamente, chissà mai se davvero arriverà a compimento, e la vice segretaria del partito ti dice: guarda che alla gente non interessa nulla di questo. Anche questo è un segnale di uno scollamento, di una situazione di sbandamento che ormai è difficilmente contenibile.
Certo, senti Cesare, ultime cose. Uno, io mi aspettavo un Salvini all'attacco nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in vista della scadenza elettorale delle politiche, perché deve recuperare consenso. Ovviamente lui continua a ripetere con grande ottimismo che il centrodestra vincerà, e ci può anche stare che la Lega andrà in doppia cifra. Dopo Questi fatti degli ultimi giorni, ci dobbiamo aspettare un Matteo Salvini strabordante nella sua propaganda?
Ma non lo so, allora se lo conosciamo un po', possiamo aspettarcelo così. Dopodiché però io proverei a guardare con il distacco dovuto all'osservatore e il 20 settembre è qui dietro l'angolo e non la vedo una giornata semplice per Salvini. Io non so sinceramente cosa si potrà inventare per evitare che diventi una giornata pesante, perché ci sono, come dire, emergono dai territori disaffezione, stanchezza, non volontà di andare a Pontida da parte dei militanti. I pericoli sono due: o che non ci vadano in tanti o che ci vadano per contestare il leader. Quindi capisci bene che la giornata del 20 di settembre è uno snodo fondamentale nel futuro di Salvini. Quindi lui, come dire, dal suo punto di vista da segretario può continuare la sua battaglia sul piano, diciamo, politico generale con l'immigrazione, la battaglia contro Sanchez, tutti i cavalli di battaglia che gli sono cari, lui continuerà a cavalcarli. Dopodiché però il problema ce li ha in casa, non li ha con l'esterno, con gli avversari, con il centro-sinistra, con la sinistra. Il problema ce l'ha in casa e quello il nodo prima o poi bisognerà che lo tagli o glielo faranno tagliare. Qualcuno evoca sempre più spesso la famosa notte.
La notte delle scope bergamasca di maroniana memoria.
Io credo, io allora c'ero, ahimè, perché
anch'io ero lì, sì.
E sono 30 anni che seguo la Lega praticamente dall'inizio, anche 35, quindi ne ho viste un po' tante, e io avverto nell'aria da mesi ormai questo sentimento, anche perché, per dirla tutta, i leader, i cosiddetti leader, gli Zaia, i Fedriga, i Fontana, non è che stiano prendendo proprio il coraggio a piene mani per sfidare il capo in maniera netta, e allora queste cose a volte sfociano poi in sommovimenti dal basso. Mm-mm. E quindi Pontida potrebbe essere, usiamo il condizionale, il palcoscenico perché qualcuno della base, e sono sempre di più, si faccia sentire. Ripeto, poi i casi sono due: o non ci vanno e quindi diventa, come dire, un bagno di sangue, nel senso di...
Insomma, o un flop o una sorta di notte delle scope.
Una rivolta.
Senti, un'ultimissima...
Sarà una giornata. Sì.
Un'ultimissima cosa, Cesare. Oggi Matteo Salvini è stato il primo ad andare all'attacco il giorno dopo l'arresto di La Vitola, di Ranucci. Di nuovo ha detto: finché non c'è chiarezza, meglio che Report vada avanti senza Ranucci. Come la legge una dichiarazione del genere all'interno appunto delle difficoltà di Salvini e comunque di tutto il caos che c'è intorno alla questione Report?
Ma lui deve fare come farebbe chiunque altro nella sua situazione, deve spostare i riflettori da un'altra parte, ovviamente deve alzare il livello della polemica, e quindi, come dicevo prima, immigrazione, perché ha fatto anche dichiarazioni contro il governo spagnolo, quindi qualsiasi argomento sia utile per spostare l'attenzione dai problemi della Lega. Infatti in alcune dichiarazioni oggi fatte a Roma lui dice: io mi devo occupare dei problemi veri, non delle questioni interne, ai cittadini non interessano le questioni interne. Sì, può aver ragione da un certo punto di vista, però io ho letto oggi sui social tantissimi interventi, cosa che raramente ho visto in passato. C'è una base in grandissimo ebollizione, e per quanto Salvini cerchi di spostare, come dire, il focus fuori dal partito, il problema grosso ce l'ha dentro ed è un problema ineludibile. Quindi lo puoi spostare quanto vuoi, ma una resa dei conti arriva, poi magari la vincerà lui, perché non è detto che le cose vadano contro di lui. Diciamo, i numeri dentro il partito sono dalla sua parte, dopodiché si tratta di vedere se i numeri di per sé congressuali sono sufficienti a salvare una leadership. Noi abbiamo visto che anche un grand'uomo come grand'uomo riferito alla Lega come Bossi arriva un momento in cui si dovette fare da parte, e c'è chi ha ricordato in queste ore a Salvini che sia Umberto Bossi che Roberto Maroni successivamente, quando capirono che il loro tempo era passato, si fecero da parte, ed è un invito che è stato esteso a Salvini, al quale Salvini ha risposto che non ci pensa nemmeno lontanamente. E quindi credo che le prossime settimane saranno molto interessanti per noi e per chi segue la politica.
Le vedremo e le leggeremo anche sulle pagine del Corriere con i tuoi articoli a partire da domani. Cesare Zapperi, grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
L'ultimo aspetto che abbiamo toccato insieme a Cesare Zapperi è stato appunto la questione La Vitola e le uscite oggi di Matteo Salvini, tra le tante appunto Il report deve continuare senza Ranucci finché non c'è chiarezza, e proprio da qui parte l'intervista che Andrea Monti ha fatto a Walter Verini del Partito Democratico sul caso La Vittola Ranucci.
Salvini per l'ennesima volta ha dimostrato tutta la sua protervia, la sua arroganza e la voglia di regolare i conti, come del resto questa destra palesemente vuole fare, con tutto quello che è contropotere, giornalismo d'inchiesta, trasmissioni come report, che in questi anni sono stati un punto di riferimento di quello che rimane il servizio pubblico radiotelevisivo. Questo al netto delle gravi errori che Sigfrido Ranucci ha compiuto con quelle frequentazioni di personaggi equivoci, opachi, che hanno pregiudicati e spregiudicati come La Vittola. Con queste persone non ci si prende neanche un caffè e non c'è, secondo me, giustificazione, sono fonti, no. C'è un limite etico, certe fonti è bene non frequentarle. Ecco, e al netto però di questo è evidente che la destra, Fratelli d'Italia e Salvini oggi in maniera esplicita hanno la voglia di cacciare Ranucci, fare tabula rasa di trasmissioni come report, e questo è inaccettabile perché sono trasmissioni che aiutano l'opinione pubblica a farsi idea su vicende e su questioni su cui c'è opacità, su cui il potere vuole tenere le luci spente. Questo è il giornalismo d'inchiesta, quindi cogliere questa occasione dei gravi errori di Ranucci per colpire report, beh, è una cosa che merita una reazione molto forte. Aggiungo poi che c'è anche un punto, che in tutto questo, e detto questo, Ranucci è vittima di un gravissimo attentato. Il fatto che quella vitola volesse lui investire su un futuro politico di Ranucci e per far questo, così pare, avesse intentato un attentato che poteva farlo apparire come una vittima, un martire, beh, questo è una cosa enorme, perché quella bomba poteva ammazzare Ranucci, poteva ammazzare i suoi familiari, quindi Ranucci è una vittima di questo attentato, questo non va mai dimenticato, e quindi al netto, ripeto, degli errori che ha compiuto e che almeno io ho detto sia personalmente che pubblicamente, ma quella di Salvini è un comportamento inaccettabile, insomma.
Stamattina sulla Stampa Luciano Tancredi ha parlato di fazioni pro e contro Ranucci, dicendo: da un lato c'è chi cerca spasmodicamente prove per dimostrare che Ranucci sapesse e dice Tancredi, queste al momento sono illazioni. Dall'altro c'è chi, scrive Tancredi, suggerisce che tutta l'operazione sia stata creata ad arte per minare la credibilità di Ranucci, per liberarsi così di uno degli ultimi baluardi di resistenza nei palinsesti Rai, scrive Tancredi. Lei che cosa pensa?
Ma io penso quello che ho dichiarato, cioè io penso che deve essere la magistratura e non tribunali del popolo, tribunali politici a esprimere sentenze. La magistratura sta lavorando con serietà, è arrivata a un punto importante, prima con gli arresti dei presunti esecutori e poi con l'arresto, la misura cautelare nei confronti del presunto mandante. Adesso sarà l'inchiesta, sarà la magistratura a dirci la verità. Certo è che noi aspettiamo questo lavoro della magistratura, ma lo aspettiamo senza interferenze. Poi vede, questa non va dimenticato dove si inquadra al netto degli errori di Ranucci questa vicenda. Questa è una destra che non ha recepito il Media Freedom Act, è una destra che si è impadronita di fatto del servizio pubblico, che ormai è ridotto veramente, noi la chiamiamo a volte telemeloni, c'è un po' di enfasi in questo, è vero, però non si è molto lontani dalla verità. Quindi anche la voglia di regolare conti con Ranucci e con report si inquadra in un atteggiamento di questa destra che non tollera tutto quello che è contropotere, strumenti di una democrazia liberale. La magistratura andava colpita nell'indipendenza, e il referendum ha pensato a respingere al mittente questo attacco. Il Parlamento deve essere un passacarte a colpi di fiducia, senza dialogo su nessun tema, a partire dalla grave legge elettorale, che dovrebbe essere discussa davvero e concordata insieme. La Corte dei Conti, i controlli sono un impaccio, e la libertà di informazione è un fastidio, perché spesso la libertà di informazione, il giornalismo investigativo, accendono dei fari dove il potere vorrebbe stare al buio. Ecco perché bisogna queste cose tenerle presente e difendere il netto. Bene, noi non io almeno non difendo una persona, io difendo una concezione della democrazia, della democrazia liberale. La democrazia liberale che ci dice che l'informazione è un contropotere fondamentale. E una democrazia sana ha bisogno di trasmissioni come Report. Anche quando Report sbaglia, criticare i comportamenti di Ranucci è giusto, io l'ho fatto, ma delegittimare il suo lavoro, quello della sua redazione, è una cosa inaccettabile. E se l'obiettivo è di far tacere le inchieste, beh, allora qui non siamo più nel campo del confronto, del dibattito, qui siamo nel campo delle censure, insomma.
E sulla domanda, quindi, che è una delle domande possibili attorno a questa vicenda, se la Vitola fosse davvero convinto di fare di Ranucci il futuro presidente del Consiglio, se invece non sia stata un'operazione che aveva l'obiettivo fin dall'inizio di metterlo nei guai, lei dice: aspettiamo la magistratura.
Ma non c'è il minimo dubbio, ma aggiungo anche, io ho detto che con gente come la Vitola non si deve prendere neanche un caffè, aspettiamo la magistratura, perché questo signore è uno che è stato condannato per appalti Panama, dove portò il presidente Berlusconi, a cui si era legato, dal presidente Martinelli per chissà quali contatti. Questo è un signore che è stato condannato per la compravendita di senatori, il caso De Gregorio, per far cadere il governo Prodi. Poi è stato anche inquisito e credo condannato per aver provato a estorcere allo stesso Berlusconi dei soldi in cambio del silenzio di Tarantini, quello del giro delle escort di Patrizia D'Addario a Palazzo Grazioli. Questo è un signore che ha favorito lo scoop e con carte francamente molto molto discutibili sulla cosiddetta casa di Monte Carlo di Fini, anche lì a fini poco nobili di fare piacere. Insomma, questo è un personaggio da tenere alla larga, e qui è il tema. Quindi, francamente, qualunque fosse stato il disegno di la Vitola, e lo accerterà l'inchiesta, lo accerterà la magistratura e un eventuale dibattimento e processo, qualunque fosse il suo, è comunque l'intenzione di un pregiudicato spregiudicato, da cui stare alla larga. Quindi, francamente, è una domanda che richiede intanto questo giudizio sulla persona, e sulla vicenda richiede di aspettare il responso dei giudici, come giusto, sui quali bisogna avere fiducia.
Diciamo che è una domanda che nasce proprio anche dal curriculum di la Vitola, e appunto dal fatto che non è così lunare immaginare delle trame che
assolutamente,
naturalmente
io non escludo
vanno
niente
accertate.
Io non escludo niente, ma decide la magistratura.
Ed ecco, qui era Walter Verini intervistato da Andrea Monti. Andrea Monti, che mi ha raggiunto in studio, benvenuto.
Ciao Alessandro, buonasera.
Perché tra le varie cose che sta seguendo Andrea Monti in redazione c'è stata anche quest'altra. Belle cose oggi, ti è toccato seguire,
sì,
perché
sì.
È uscito più o meno la prima parte del programma politico elettorale di Roberto Vannacci di Futuro Nazionale.
Sì, e se questa è la prima versione mi viene paura non solo per quello che c'è scritto, ma anche perché è già lunghissima. E contiene un po' di tutto, un po' delle cose che ci si possono aspettare. Ci sono i temi forti e classici, quindi l'immigrazione, la violenza di genere letta alla maniera vannacciana, e poi c'è anche l'inquadramento ideologico, che anche lì in parte prevedibile, in parte un po' surreale, un po' grottesco.
Aspetta, andiamo a titoli, vediamo un po'.
Allora, partiamo proprio dai principi, quindi l'introduzione, che è un po' appunto una sorta di declamazione dei principi. Si parla di tradizione romana e cristiana, eroismo della cristianità romano-germanica, e poi addirittura si declama la ricchezza dei tratti specifici, dei nostri volti, dei nostri capelli, dei nostri occhi. A me è venuto in mente Benigni nella Vita è bella, quando faceva vedere l'orecchio italico, l'ombelico italico. Cioè,
beh, senti, comunque tre punti, quindi Dio, Padre, Famiglia, più o meno.
Più o meno siamo lì, e però si cita anche un po' di tutto, perché si cita Dante, si cita Dugin, l'ideologo putiniano, la dottrina sociale della Chiesa, Pasolini, Marx, c'è un po' di tutto. E poi dicevo i temi forti, l'immigrazione, la remigrazione, declinata in tutta una serie di proposte, o sarebbe meglio dire minacce. C'è con grande tempismo un drastico aumento dei CPR, visto la notizia di cronaca delle ultime ore della morte di un detenuto nei contestatissimi centri per i rimpatri. C'è l'innalzamento a 20 anni del tempo di residenza necessario per avere la cittadinanza, ma non solo. Comunque bisogna soddisfare alcune condizioni, vi cito la più incredibile: una dichiarazione formale di accettazione e avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana. Con sto greco-romano proprio c'è una fissazione, per cui bisogna, non so, aver visto l'Odissea.
Ma per quanto riguarda la ginnastica, lotta greco-romana a partire dalle asilo fino alle superiori a questo punto.
Poi, un po' per andare sull'economia, si dice che bisogna aumentare lo stipendio a chi fa, vengono definiti lavori umili o che gli italiani non vogliono più fare. Non a carico dei, diciamo, dei datori di lavoro, ci mancherebbe, ma tagliando il cuneo fiscale, quindi le tasse sul lavoro, o comunque con tutta una serie di altri meccanismi per cui gli italiani a questo punto torneranno a voler fare quei lavori, e se non vogliono, muoiono di fame, perché si cita San Paolo dicendo chi non vuole lavorare neppure mangi. Dopodiché si dice che al momento l'Italia è un paese del ben godi per i malviventi, gli scansafatiche. Si parla persino di invasione maomettana di massa, quindi non solo xenofobia ma anche islamofobia. E poi le questioni di genere, il reato di femminicidio, lo sappiamo, ce l'ha detto tante volte Vannacci, va abolito, ma bisogna anche promuovere e proteggere il patriarcato mediterraneo.
No, qui mi interessa, cos'è è il maschio muscoloso,
allora, maschi...
con i capelli neri, occhi verdi, che picchia la moglie?
Allora, no... Maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne dagli uomini, evidentemente. E poi ci sono l'economia e la politica estera, che in parte si intrecciano. Anche qui ci sono cose un po' scontate, come il grande apertura al dialogo con la Russia. Trump ci piace, ma non ci piace la guerra all'Iran. E poi il no alle politiche ambientali europee, uscire dall'euro, dall'Unione Europea non è un'opzione esclusa, anche se, diciamo, si parte da una critica per appunto far capire che non si esclude però nemmeno l'uscita. Ci sono anche cose sulla giustizia, ci sono le battaglie berlusconiane storiche e tra l'altro appena ritentate senza successo, come la separazione delle carriere, ma ci sono cose anche forse più preoccupanti in termini concreti, come l'abbassamento a 12 anni della soglia di imputabilità o i lavori obbligatori per chi è in carcere. Insomma, c'è veramente un po' di tutto, e c'è, come dicevo prima, anche un certo tempismo, non solo per quanto riguarda la questione dei CPR. Si dice anche in un passaggio che l'Italia è una terra benedetta dal clima. Ora non so Vannacci dove sia in questi giorni, se sia in Italia o da qualche altra parte, ma...
sabato sera era alla Versiliana, quindi a casa sua.
Avrà degli ottimi condizionatori, probabilmente.
Che si devono usare nonostante non ci sia il cambiamento climatico.
Sì, qui poi rischiamo di andare in cortocircuito.
Vabbè, senti, Andrea, grazie mille, ascoltatori ed ascoltatrici. L'abbiamo provata a mettere un po' in forma di chiacchiera, anche prendendo in giro, ma è molto seria.
Diciamo, tra il preoccupante e il grottesco.
Ultimissima cosa, dei rapporti con e un'eventuale alleanza col centrodestra, ovviamente non si parla perché qui siamo...
No, mi pare, è veramente lunghissimo, ma mi pare ci sia solo una critica esplicita al governo Meloni per, diciamo, la linea sulle politiche europee, la firma di un certo patto in tema economico, però ecco, non si tocca quell'argomento.
Grazie mille Andrea, buon lavoro.
E ciao.
Le 19:27 minuti, coi Queen arriviamo al giornale radio. E poi noi ci risentiamo alle 8 meno un quarto fino alle 8 e mezzo con l'ultima parte di Pop Sera. Big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man. Sh-
waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you.
Le 19:47 minuti, di nuovo buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Questa è Pop Sera, staremo insieme fino alle 20. Siamo riusciti a recuperare l'ospite che non siamo riusciti a sentire alle 18:50, quindi tra un quarto d'ora circa alle 20 ci imbarcheremo, come dicevamo metaforicamente, sulla nave di Rescue People Saving People. Ma in questo spazio, quello solitamente occupato da Metro Regione nel palinsesto invernale, ci occupiamo di temi locali e ci occupiamo della questione del San Raffaele, perché dopo, lo sapete, conoscete la vicenda, lo scambio di provette, ora partono i controlli in tutti gli ospedali. Insomma, il caso non si chiude con il San Raffaele, ma a Regione ATS guardano l'intera rete lombarda per capire come sistemare la questione. In realtà, diciamolo, i sindacati di base, che sono molto attivi al San Raffaele, da tempo denunciano il fatto che l'abbassamento, diciamo così, della qualità dei servizi è strettamente legato alla scarsissima qualità del lavoro, ma non dei lavoratori e delle lavoratrici, ma delle condizioni in cui vengono messe, a causa di una sorta di modello aziendale che punta al business e non appunto ad avere come priorità la salute e il benessere e dei pazienti e ovviamente di lavoratori e lavoratrici. Ne parliamo con la nostra ospite, Grazia Monacelli, benvenuta.
Ciao, grazie. Saluto tutti.
Allora, Grazia, ho riassunto molto molto velocemente la vicenda del San Raffaele, inquadrandola nelle denunce che veramente da tantissimo tempo fate. Partiamo da un commento sul fatto in sé, come lo vedi. Anche adesso questa questione dei controlli in tutti gli ospedali sembra quasi che arrivino ex post, insomma, anzi, arrivano ex post.
Sì, beh, da quello che abbiamo appreso dall'esito dell'indagine fatta dagli ispettori dell'ATS, insomma, riteniamo che sia veramente vergognoso l'atteggiamento che la dirigenza sta tenendo. Praticamente non era presente nessuno l'ATS aveva annunciato l'ispezione, aveva richiesto la presenza di chi era in carico, diciamo, il giorno del 23, e non si è presentato nessuno. Per cui, oltre alle problematiche relative allo scambio di embrione, hanno rilevato anche che non sono idonei i locali, non è idoneo il circolo d'aria, non sono idonee le temperature, non è idonea la formazione, non è idoneo neanche la quantità di personale dedicato. E quindi ci sembra che veramente, insomma, in caduta libera.
Cioè, possiamo dire, Grazia, che quello che è successo con lo scambio di provette è in qualche modo la somma di tutto ciò che non va all'interno del San Raffaele, che voi denunciate da mesi, se non da anni.
Sì, purtroppo possiamo e dobbiamo dirlo, che naturalmente, essendo persone quelle che si rivolgono in stato di fragilità a un ospedale, devo dire che purtroppo sì, è vero. Noi, infatti, il nostro presidio vuole essere un baluardo di resistenza, di tenuta, affinché non solo non abbiano più a verificarsi questi episodi, ma che un cambio reale, ma reale, ci sia. Perché fino adesso abbiamo visto soltanto quasi un giochetto di potere, no? Una giostra dove prima c'era l'amministratore delegato Centenari, poi arriva l'amministratore delegato unico Galli, poi va via, cacciano Galli e arriva di nuovo l'amministratore unico Centenari. Insomma, veramente, e a pagare poi dopo in modo indecoroso, cioè deve essere una delle nostre lavoratrici, insomma, più attenta.
Allora, hai citato il presidio, hai citato che a pagare sì. non deve essere una delle vostre sì. lavoratrici più attente. Ricordiamolo ad ascoltatore ed ascoltatrici. Stai parlando della vicenda di Margherita Napoletano, storica sì. rappresentante sì. dei sindacati sì. di base e lavoratrice del San Raffaele, che prima si è beccata una sanzione disciplinare che poteva portare anche al licenziamento, sì. licenziamento che arrivato, voi colleghe e colleghi siete entrati in presidio permanente contro la decisione dell'azienda, a un certo punto avete anche intrapreso per alcuni giorni uno sciopero della fame. Tu ci stai parlando proprio da lì, dal presidio, come prosegue la vicenda e la solidarietà, perché io sono venuto un paio di volte all'inizio della vicenda e devo dire che di solidarietà ce n'è stata davvero tanta per Margherita.
Sì, ce n'è stata e ce n'è. È un presidio che ci costa molto, con queste temperature torride dormiamo sulle panchine, ma non vogliamo impietosire, vogliamo soltanto dire che affrontiamo tutte queste difficoltà perché è necessario presenziare. Qua sappiamo che i vertici sono tutti in ferie, quindi penso che quello che diciamo è che l'ospedale è nostro, quindi questo vuol dire presenziare, vuol dire difendere questo ospedale. E sta arrivando tantissima anche solidarietà da parte degli utenti, con forme di riconoscimento, di dire è bello che hai rischiato, ora viene licenziata, però non ti sei tirata indietro, non vi tirate indietro, perché non è possibile tirarsi indietro.
Ma senti, Grazia, di fatto mi pare di capire che quello che voi dite è che è il modello che sottende al San Raffaele che va cambiato, un modello che mette al primo posto il profitto a discapito, da un lato dell'attenzione e della cura del paziente, dall'altra dell'attenzione e della cura di voi lavoratori e lavoratrici.
Sì, oramai si è arrivato, come dire, a un punto in cui diventano incompatibili, cioè questa ricerca forse nata, scellerata, sfrenata del profitto mette oramai in discussione la possibilità di dare assistenza e cura, diciamo, appropriate. E quindi il bene pubblico, le istituzioni devono rappresentare i cittadini, e con noi e con i cittadini, cioè difendere questo ospedale, anche valutando la possibilità, insomma, che l'altra parte possa essere esclusa. Dei cambi devono avvenire, ma cambi che siano, come di, siano reali, e non il solito giochetto che qualcuno va, qualcuno viene, ma nulla cambia poi di reale. E il cambio lo misureremo dal rientro di Margherita. Margherita deve rientrare. Su questo, cioè, noi non possiamo cedere, perché altrimenti vorrebbe dire che tutta la nostra attività, insomma, verrebbe meno, e questo non è possibile.
Senti, in questi giorni, dopo quanto accaduto appunto con lo scambio delle provette, qualcuno ha cercato di far passare l'idea che sia stato un caso isolato. In realtà quello che voi dite è che non si può minimizzare così, ma che il problema è ben più ampio.
No, infatti non lo abbiamo minimizzato.
No, non voi, dico altri.
No, dico, ma non l'ha minimizzato neanche l'ATS, insomma. Sono venuti e pare che dal report che ne fanno, anche loro sono senza parole. Cioè, il tentativo di scaricare, come al solito, su chi, cioè, lavora qui, studia, si forma, eccetera, e poi sempre l'ultima ruota del carro, anche se le ultime ruote parliamo di biologi, insomma, di professionisti di un certo livello, è veramente, insomma, squallido e criminale.
Beh, anche perché ricordiamolo, Margherita Napoletano, la tua collega sindacalista licenziata, è ingegnere biomedico e lavora lì, credo, da quasi 30 anni, e da quasi 30 anni fa attività sindacale. Quindi mi viene da dire che colpire lei è stato fatto non solo per colpire personalmente lei, ma per colpire un sindacato che veramente da anni, chi ascolta Metro Regione lo sa, vi sentiamo spesso, cerca di porre l'attenzione, di accendere i riflettori su tutto ciò che non va nella sanità del San Raffaele.
No, ma hai fatto bene a dire che è un ingegnere biomedico, perché vuol dire che poi in tutto questo percorso ha accumulato sapere, conoscenze, esperienze, eccetera. Ed evidentemente quello che potrebbe far male, no? Cioè, attraverso denunce di situazioni, eccetera, e quindi quale modo migliore per fare arretrare
Eh no, certo.
Quale modo migliore per fare arretrare. Ecco, poi volevo dirti che non ci riusciranno, perché oggi gli RLS hanno, anticipando anche il report dell'ATS, hanno già denunciato tutta una serie di situazioni che al famoso PMA, procreazione medicalmente assistita, insomma, una serie di criticità che ci sono, e anche poi tutta un'altra serie di criticità presenti in ospedale, delle pulizie, dagli organici, insomma, tutto quello che non funziona. Per cui noi continuiamo, gli RLS, i lavoratori responsabili per la sicurezza, non si lasciano intimidire e andremo avanti, cioè non è possibile fermarsi.
Grazie Monacelli, grazie mille dal presidio. E un saluto anche a Margherita Napoletano, ovviamente, da tutti noi. Grazie. Ciao e grazie.
Sarà fatto. Ciao, ciao, ciao.
19:57 minuti con gli Oasis. Arriviamo a una trentina di secondi di pubblicità e poi ritorniamo insieme fino alle 20:30.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Le 21 minuto, eccoci, rieccoci per l'ultima parte di Sun e di Pop Sera, scusatemi. E vi dicevo che ci saremmo voluti imbarcare metaforicamente sulla nave di Rescue People Saving People. E adesso ce la facciamo perché abbiamo con noi Luciano Scalettari. Benvenuto Luciano.
Grazie, grazie.
Eccoci qui. Perché oggi è un giorno particolare per la nave, la vostra nave. In realtà era ferma nel porto da un po' di mesi. Cos'era successo?
Era stata investita da tutta la violenza del ciclone Harry la notte del 20 gennaio, per cui era stata staccata dagli ormeggi, portata a spasso per il bacino e alla fine insomma, è andata su degli scogli, per cui aveva delle gravi irreversibili danni e falle. Per cui oggi appunto
oggi ha fatto l'ultimo viaggio.
Ha fatto il suo ultimo viaggio, questa gloriosa nave costruita nel 1951 nella DDR, allora nella Germania Est, e finisce la sua storia oggi, nel senso che è entrata nel cantiere che deve tagliarla a pezzi e demolirla. Noi abbiamo sbarcato non solo tutto ovviamente quello che servirà con la nuova imbarcazione adesso per trasferire materiale di soccorso appena avremo quella nuova, ma anche tutta una serie di pezzi che abbiamo messo all'asta, perché insomma al di là del valore diciamo commerciale che può avere, è chiaro che è un valore simbolico.
Ma è appunto questo. Allora dicevi, non appena avremo quella nuova, avete anche lanciato una campagna in qualche modo di sostegno economico per la nuova nave di rescue dell'associazione.
Sì, noi ripetendo un po' quello che avevamo fatto 5 anni fa, cioè pensare che, e cercare anche di realizzarlo attraverso la campagna di allora, che la società civile italiana alla fine è più sensibile di come la si vuol far apparire sul discorso di salvataggio. Quindi abbiamo fatto una campagna di raccolta fondi, abbiamo acquistato la nave che poi appunto oggi finisce la sua storia purtroppo, e quest'anno abbiamo ripetuto, stiamo ripetendo questa stessa campagna, nel senso che dobbiamo acquistare la nave. Quest'anno abbiamo scelto le barchette di carta e una sorta di sfida, di chiamata. Quindi chiediamo l'ho fatto per primo io e poi via via stiamo chiamando le persone dicendo ok, questa è la barchetta di carte, io ho donato a Rescue, chiamo altre 3 persone, 2 persone, quello che uno vuole, a fare altrettanto, quindi a donare, a fare la barchetta e a chiamare altre persone ancora. L'idea è che anche questa volta ci sia questa chiamata, non dico alle armi perché è un termine...
No, perché esatto, dobbiamo imparare anche noi ad usare termini altri.
Che non siano bellicisti, termini altri. Quindi chiamata a coinvolgere in questa così a nuova avventura che dovrebbe portarci entro poco tempo. Adesso stiamo già vedendo delle imbarcazioni, che sarà un'imbarcazione diversa da quella che abbiamo oggi mandato a demolire, più piccolina, più veloce. Dobbiamo anche... come dire, essere attrezzati di fronte a quello che è cambiato nel soccorso in mare, nel senso che i soldi nostri, le motovedette che regaliamo e che con la preparazione che offriamo gratis alla cosiddetta Guardia Costiera Libica e Tunisina, loro hanno imbarcazioni veloci, sono le nostre motovedette, quindi sono veloci, e quindi c'è questa sorta di far west dove ci sono queste sorte di inseguimenti a chi arriva prima sui migranti, loro per riportarli nei luoghi di tortura, del carcere, delle estorsioni che hanno subito già da tempo prima di poter partire, noi a portarli verso l'Europa, quindi verso invece insomma, un futuro migliore. E ovviamente la gara si fa su imbarcazioni che sono in pericolo, quelle che viaggiano per conto loro, diciamo, noi interveniamo su questo.
Eh no, certo. Senti Luciano, credo sia quanto mai necessario che anche la vostra nave, insieme a quelle delle altre ONG, solchi il Mediterraneo per salvare vite, soprattutto, cioè questo lo è da tempo, devo dire, ma soprattutto dopo gli ultimi fatti di questi giorni. Il post Ceuta ha portato a un irrigidimento da parte della, avrei voluto dire della destra europea, ma non è solo la destra europea, nei confronti delle politiche migratorie, e soprattutto ci sono stati ulteriori attacchi all'ONG, in questo caso anche soprattutto dal governo italiano. Come commenti questa recrudescenza degli attacchi nei vostri confronti?
Ma adesso è diventato quasi luogo comune con questo governo dire sono armi di distrazione di massa, però è così, nel senso che sappiamo bene in quale condizione siamo in questo paese, qual è il problema, i premi del lavoro, della sanità, di enormi problemi che abbiamo con una povertà incredibile, e si continua ad andare a cogliere ogni occasione possibile. Pensiamo all'assurdità della faccenda di Ceuta, abbiamo sospeso Schengen con la Spagna perché di là dal Mediterraneo le persone sono entrate in una esclave da dove mai avrebbero potuto arrivare in Italia. Chiaro che è strumentalissimo, non è strumentale, è strumentalissimo, è un modo per spostare l'attenzione, per cercare di riportarla sui migranti, perché ancora una volta cominciamo ad avvicinare le elezioni e quindi questo sarà di nuovo un cavallo di battaglia. Anche questa cosa delle ONG tedesche è ridicola, nel senso che andare a dire che con la Germania c'è il problema che le ONG tedesche portano i sopravvissuti, stiamo parlando sempre di persone che erano in pericolo di affogare o di morire in mare, che li portano in Italia, e quindi, come dire, c'è una sorta quasi di compensazione che questo dovrebbe avvenire con la Germania, è ridicolo. Il diritto internazionale dice che le persone vanno salvate e portate nel porto sicuro più vicino. Punto. È l'Italia che è in mezzo al Mediterraneo, non è la Germania. Certo. Se ci fosse un naufragio del mare del nord di fronte alle coste tedesche, si porterebbe in Germania, ovviamente.
Sarebbe diverso, ovviamente. Luciano Scalettari, grazie mille, in bocca al lupo per questa nuova avventura in mare.
Grazie, grazie mille.
Luciano Scalettari,
a tutti voi.
Cofondatore, presidente di Rescue People, Saving People. Questa qui è la canzone di De André preferita da Matteo Salvini.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Ed ecco qua. Il pescatore, Fabrizio De André, la canzone preferita di Matteo Salvini per quanto riguarda le canzoni di Fabrizio De André. Adesso apro anche i telefoni con voi, allo 0233 001 001. Mi state già scrivendo perché ve l'ho annunciato all'inizio della trasmissione. Mi piacerebbe sapere la vostra sulla questione. Che è successo sabato sabato, domenica, il 9, insomma, due giorni fa, domenica, c'è stato il tradizionale tributo in Sardegna a Fabrizio De André, cantava Diodato. Tra il pubblico c'era anche Matteo Salvini, una ragazza si è alzata in piedi e ha contestato la presenza di Matteo Salvini chiedendo che venisse fatto allontanare, poi se n'è andata. Dori Ghezzi si è alzata ed è andata al microfono di Diodato e ha motivato così il fatto che secondo lei no, non c'era nessuno da cacciare.
Scusatemi, non sono d'accordo con voi. E perché? Perché io la penso diversamente. Io sono una sempre di sinistra, però è giusto creare un dialogo, perché altrimenti non saremmo più un paese democratico come possiamo votare.
Ecco, Dori Ghezzi così, applaudita anche da chi era lì, da una parte di chi era lì, che è insomma d'accordo col fatto che Matteo Salvini potesse restare lì, che non ci fosse nessun problema, perché democratici, aperti al confronto, eccetera, eccetera. A stretto giro di posta c'è stato un post, scusate, sui social di Alice De André, che è la nipote di Fabrizio, la figlia di Cristiano, che invece ha insomma commentato così la vicenda.
La riflessione del giorno oggi nasce da una cosa che trovo quasi comica. Ieri a Lagnata in Sardegna, a casa di mio nonno, come ogni anno si è tenuto il concerto in suo onore del Jazz Festival, con la piccola differenza che quest'anno in prima fila c'era Matteo Salvini. Questa frase potrebbe già tranquillamente finire qui, perché io non so esattamente che cosa sia riuscito Salvini a capire dai testi di mio nonno. Forse la musica? Forse il la la la? Perché sui testi evidentemente abbiamo avuto qualche problema di comprensione. Dire che i loro pensieri, i loro valori e la loro idea di società siano diametralmente opposti è un eufemismo. Ma il capolavoro arriva dopo. Una ragazza si alza e contesta la presenza di Salvini al concerto. E scoppia la polemica. Per la ragazza, non per Salvini in prima fila a un concerto di De André. Per la ragazza che lo contestava. A questo punto mi viene il dubbio che De André sia diventato una specie di santino nazionale. Quello che ascoltiamo tutti, celebriamo tutti, citiamo tutti. Purché nessuno si azzardi a ricordare che cosa diceva realmente. Perché sì che quello poi diventa maleducato. Divisivo, fuori luogo. Una ragazza che contesta un politico ad un concerto di De André non è fuori luogo. È forse una delle cose più coerenti che è successa durante tutta la serata. Mio nonno fermava i concerti per le contestazioni. Fermava la musica, parlava, discuteva. Quindi se proprio vogliamo parlare di rispetto, ieri Salvini poteva alzarsi e rispondere. Non indignarsi per essere stato contestato. Non farsi proteggere dal silenzio educato di un pubblico. Venuto a celebrare uno che di silenzio educato se ne faceva molto poco. Volete Fabrizio De André? Allora prendetevelo tutto. Non soltanto le canzoni che fanno bella figura alle commemorazioni. Prendetevi anche quello che pensava, quello che contestava. E soprattutto prendetevi il fatto che mio nonno, davanti a quella scena, avrebbe fermato il concerto e probabilmente avrebbe chiesto a Salvini che cazzo ci faceva lì. Il ministro dei temporali, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni.
Ecco qui Alice De André, dopo avete sentito la posizione di Dori Ghezzi. E voi? Silvia dice, io sto assolutamente con Alice, ha fatto un discorso secondo me perfetto. Anche no, Marco scrive riguardo a un argomento che abbiamo trattato prima. Come si interviene? Si scrive i messaggi per la diretta, mi chiede un ascoltatore o ascoltatrice esattamente come hai fatto. Cioè mandando un messaggio, sì, è questo il numero, è quello lì, il 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, la mail diretta at popolarenetwork.it e invece le telefonate allo 0233-001-001. Voi come la pensate? State con Dori Ghezzi? Adesso, scusate, detta così è brutta perché non è che bisogna stare con l'uno o con l'altro, però di fronte alla presenza di Matteo Salvini, al concerto tributo, voi come vi sareste comportati? Cosa ne pensate? C'è da dire che Fabrizio De André nel corso della sua carriera libero pensatore come è sempre stato ha assunto a volte posizioni che magari potevano sembrare controverse alla maggioranza delle persone che lo ascoltavano, e quindi non lo so, io non lo so come avrebbe reagito Fabrizio De André. Semplicemente vi chiedo voi come vi sareste comportati. Se volete, allo 0233 001 001 per le telefonate, il 331 6214013 per gli sms, i Telegram e i WhatsApp, e invece la mail è diretta at popolarenetwork.it. Proprio una cosa veloce, faccio. Rosanna, anche lei, dice: io sto con Alice, che era di una chiarezza inequivocabile. Dice: pronto?
Pronto?
Ciao, buongiorno, ciao, buonasera, ciao, ormai.
Ciao,
come
Luca,
ti chiami?
Ciao.
Ciao Luca, benvenuto. Che ne pensi?
Cercherò di essere brevissimo. Marcinelle, Sardegna, ovunque si presentano certe schifezze immonde, bisogna contestarli, sputargli addosso, voltargli le spalle, cacciarli, fare di tutto, basta buonismo. Ciao Ale.
Grazie Luca, ciao. Questa è la tua posizione, e qui è un altro Alessandro che dice, usando dei termini insomma un po' belli tosti, diciamo, dice che andava cacciato in qualche modo. No, messaggio vocale, Francesca, mi spiace, non si può, cioè non è che non si può mandare, lo puoi mandare, ma in diretta, così senza sapere prima cosa dici, non lo mando, non perché ci sia un filtro, ma insomma, qui potete chiamare tranquillamente, però vocale non lo facciamo. Quest'altra, Cristina, dice: grande Alice, ha espresso chiaramente il concetto, sostegno alla ragazza e fuori Salvini del concerto. Cristina. Antonio dice: io capisco Dori, ma Alice ha ragione. Buona serata Antonio. Grazie Antonio. Buona serata anche a te. Arriva un messaggio di Antonella, il primo, devo dire, invece, in controtendenza, dice: io sto con Dori, non dobbiamo scendere ai loro livelli e far capire che la democrazia è farli parlare anche loro e farli permettergli di ascoltare la musica di De André. Vediamo un po' se chiamate allo 0233 001 001 oppure state scrivendo sì al 331 6214013. No, Gianni anche lui: concreta e precisa, bravissima nipote, anche io penso che De André avrebbe chiesto: che cavolo ci fai qui? Bravissima lei. E questo è Gianni. Vediamo chi c'ha il telefono qua. Pronto?
Pronto, ciao, ciao. Beppe. Ciao, ciao.
Beppe, ciao, scusa, vale. Non ho capito.
Beppe,
ciao, ciao, benvenuto.
Senti, assolutamente tutta la vita con Alice e con l'ascoltatore di prima, capito? In Belgio i sindacati ci hanno insegnato cos'è l'antifascismo, a differenza della CGIL. Si sono rivendicati di girarsi, perché un fascista, Marcinelle, non può andare in un luogo degli operai, dei minatori, e idem Salvini, che cazzo ci fa il concerto di De André? Anch'io brevissimo, tutta la vita per l'antifascismo, militante e da rivendicare, senza paura.
Grazie, ciao Beppe.
Ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao. Manuel dice: Alice De André ha straragione, Salvini è un politico anche di primo piano, purtroppo se sei un politico devi accettare anche le critiche. Luca: sto assolutamente con Alice. Roberta: io con Alice. Valentina dice: ma infatti Alice ha proposto il dialogo, Oddio, ho sbagliato, scusami ascoltatore ed ascoltatrice, ti ho messo giù il telefono per errore. Io mi sarei rimasta meravigliata, negativamente infastidita, non avrei cacciato nessuno, però contestato sì, interrogato, fischiato. Questo è Ale. Pinuccia: certo, credo che Fabrizio avrebbe detto: che cazzo fai qui, ma non gli avrebbe mai detto vattene. Vediamo chi c'ha il telefono qui. Pronto? Spegni la radio. Pronto? Per favore. Ciao, sei tu? Sì, sì.
Pronto?
Sì, sei tu, 299, ciao.
Benissimo. Ciao. Scusa Francesco, dunque io la vedo un attimino più complessa. Secondo me, cioè, vedendo anche tante cose sui social, c'è in corso una campagna della destra per screditare la sinistra, dimostrando che non è democratica, che è intollerante, che eccetera. E quindi attua tutta una serie di piccole provocazioni come questa, come è stata quella di mandare, di far andare chiaramente delle bandiere di Israele, non della brigata idraulica ebraica, ma di Israele, al, come si dice, al 25 aprile. Cioè, quelle sono chiaramente delle provocazioni, non bisogna cascare nelle provocazioni, cosa bisogna fare? Certo, non ignorarle, ma per esempio fare il gesto di voltargli le spalle,
okay,
ad esempio. Come hanno fatto i sindacalisti belgi?
Sì, sì, lo citava prima un altro ascoltatore.
Quello va fatto. E certo, cacciarli no, No, assolutamente, gli si darebbe fiato.
Ok. Ti ringrazio, ciao, ti saluto. Okay. Ti saluto, leggo. No, perché poi ho un ultimissimo argomento da trattare, mancano pochi minuti. Cacciarlo era quello che avrebbe voluto, contestarlo è giusto, cacciarlo no, ha fatto bene Dori a farlo restare. Tanto che cazzo avrà capito delle canzoni, dice Dario. Ernesto dice invece ignorare, ignorare, ignorare. E un altro ascoltatore o ascoltatrice dice Alice ha ragione, ma è andato al concerto proprio per la polemica e per far parlare di lui. E infatti ne parliamo per niente, secondo lui. Pronto? Pronto?
Sì,
ciao, pronto. Sei tu.
Sono,
come ti...
sono Paolo.
Paolo, ciao.
Ciao. Allora, io vorrei intervenire in questo senso. Sono d'accordo sul fatto che non vada comunque mandato via, ma vada comunque evidenziata la contraddizione di un personaggio che è una contraddizione vivente. Io lo chiamo da sempre Capitan Giravolta. Cioè, lui è sempre impresentabile ovunque, nella sua storia politica, ma anche personale. C'è un personaggio che ha tutto il mio disprezzo.
Okay.
Però sono d'accordo, non va messo nella condizione di dire guarda che la sinistra fa come i fascisti, però va stigmatizzato e magari qualche atto per dare evidenza che lui non è nessuno, tipo guarda che in prima fila i posti sono occupati e vuoi c'è il posto in fondo,
okay.
Cose del genere, però ecco, questa è la mia idea.
Ti ringrazio, ciao.
Grazie, ciao.
Brenda's barely got a brain. A damn shame, the girl can hardly spell her name. That's not our problem, that's up to Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community.
Guardate, leggo un ultimo messaggio sul tema di Salvini ed André. È quello di Salvatore che dice: se è vero come è vero che Fabrizio narrava il mondo di cui questo politico fa parte, quale migliore occasione sarebbe stata rivendicare direttamente la propria indignazione al di fuori della strofa cantata? Va bene, no, non chiamate più perché questi ultimi 5-6 minuti me li sono voluti prendere per parlare. Stiamo parlando tanto di cantanti, di grandi cantanti. Abbiamo parlato ovviamente di Francesco Guccini in tutti questi giorni. Questo qui in sottofondo lo faccio presentare a Matteo Villaci che è entrato in studio.
Sì, ciao Ale, ben ritrovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Lui era Tupac Shakur, uno dei rapper più significativi della storia della cultura hip hop, da quando la cultura hip hop esiste, e anche uno, diciamo, dei personaggi musicali con una delle fini, fino a questo momento almeno, più misteriose, diventate un vero e proprio cold case negli anni. Lui è stato ucciso a Las Vegas nel
settembre del 96, tra esatto. Poco 30 anni. E ieri si è aperto il processo, è per quello che siamo qui a parlarne.
Assolutamente sì, la sua storia, vabbè, negli ultimi anni è legata un po' anche a un violento scontro di coste tra est e ovest, e per anni si è legato l'omicidio a questa narrazione un pochino comoda a qualcuno. Nel 2023 le cose sono un po' cambiate, tutto questo per via di un libro all'interno del quale Dwayne Davis dichiarava, quasi un po' vantandosene, di essere il mandante dell'omicidio di Tupac.
Scusa, posso dire giustizia veloce con l'americana?
Eh sì, ci hanno messo un pochino. Tra l'altro, se Dwayne Davis non avesse fatto questa sorta di ammissione, da cui poi, insomma, si è un po'... che poi ha decisamente rivisto, lui ora si professa innocente, tutto sarebbe stato fermo. Tantissime erano le tesi su questo omicidio, come spesso accade con i cold case, si arrivava quasi alle dietrologie. Resta comunque un caso che racconta tanto proprio dell'America di quegli anni, e dell'America degli anni precedenti, che parla tanto di comunità, di razzismo, di difficoltà di ottenere la verità, di gang, di infiltrazioni del potere di mandare in crisi il sistema con la parola. Tupac era uno, era figlio di una pantera nera importantissima, tra l'altro. Afeni Shakur, già dal nome, l'omaggio a Tupac Amaru da un lato, per cui il punto è proprio che ci sono tante cose che si sono intrecciate. Ora forse siamo vicini a una soluzione, non sarà un processo semplice, stanno già arrivando, come dire, rifiuti a testimoniare da parte di figure chiave importantissime come quella di Shug Knight, che era il suo manager, un'altra figura molto controversa. Però il processo si è aperto ieri con la nomina della giuria, probabilmente resta complesso e complicato, andrà avanti almeno un mese, vedremo cosa ne uscirà e quanto di quello che uscirà sarà alla fine credibile e comunque creduto e accettato da gente che la verità la cerca da decenni ormai.
E vedremo, è destino in questi giorni di parlare sì. di cantautori.
Sì, sì, di fatto lui è davvero un cantautore. È uno, la canzone che stiamo sentendo sotto, il suo primo successo, Brand as Gara Baby, parla di una ragazza madre afroamericana e della difficile condizione che deve affrontare. Lui è davvero sempre, poi in un modo paradossale, perché aveva anche una vita intrisa da un lato di violenza, dall'altro di sfarzo, ma andate a recuperare anche i video in cui parla Tupac, perché prima di tutto era un artista davvero completo e pieno di talento, e secondo aveva anche una visione sociale e politica molto molto avanzata, considerando che è morto a 25 anni.
Direi di sì. Matteo, grazie mille.
Grazie a te, Ale.
Io saluto ascoltatore ed ascoltatrice, lasciando in...
Bravo, no, ricordo solo che se volete farvi un po' più di chiarezza, c'è da anni un podcast sul sito di Radio Popolare che si chiama Usciottia, che ho curato qualche estate fa. Non c'erano ancora questi elementi, però il quadro intorno forse merita un po' di attenzione. Ora estate, magari avete un po' più di tempo, Usciottia lo trovate sul sito di Radio Popolare.
Hai fatto benissimo a ricordarlo, perché io ti ho invitato qui partendo proprio esatto. da quello che avevo ascoltato. Ve lo lascio in sottofondo, ascoltatore ed ascoltatrici, grazie davvero per aver seguito anche questa puntata di Pop Sera, che non torna domani perché ci abbiamo lo speciale Eclissi e ne farà parte anche Marco
Villaggi. Sì, saremo sul Monte Stella, tutti lì ad assistere all'Eclissi.
E allora con Pop Sera vi do appuntamento a giovedì alle 18.35, ciao! She had it on the bathroom floor and didn't know, so she didn't know what to throw away and what to keep. She wrapped the baby up and threw him in a trash heap. I guess she thought she'd get away, wouldn't hear the cries. She didn't realize how much the little baby had her eyes. Now the baby's in a trash heap bawling. Mama can't help her, but it hurts to hear her calling. Brenda wants to run away. Mama say you're making me lose pay, and social work is here every day. Now Brenda's gotta make her own way. Can't go to a family, they won't let her stay. No money, no babysitter, she couldn't keep a job. She tried to sell crack, but ended up getting robbed. So now what's next? It ain't nothing left to sell. So she sees sex as a way of leaving hell. It's paying the rent, so she really can't complain. Prostitute found swing, and Brenda's her name. She's gotta beg.